Capitolo 7. Prigioniero. I giorni erano passati senza che nulla venisse a distruggere la monotonia. Insensibilmente il caldo si faceva sempre più forte a misura che lo sparviero procedeva verso sud. Carlo Bonard trascorreva la più gran parte del suo tempo sul ponte a contemplare l'immutabile paesaggio del mare infinito. Egli prendeva i pasti col capitano Nichols, che, sempre taciturno, aveva di tanto in tanto qualche scatto di espansività, al quale Carlo partecipava con prudenza. Forse Nichols si era ripromesso di conoscerlo a fondo e di farsene un amico, in previsione di una sua possibile successione al comando di quel potente e misterioso organismo che faceva capo al professor Zipak. Ma se così era, non poteva Bonard incoraggiarlo ad essergli amico, lui che, cosciente della propria sporcheria, ignorava tutto di Vatel e che aveva già terrore del suo prossimo incontro con quell'enigmatico personaggio temibilissimo che era il suo presunto zio. Scartato, e con ragione Nichols, su chi poteva contare lui? Sanchez, neppure a pensarci. Lo aveva giudicato e sapeva che l'uomo era completamente abbrutito dall'alcol e si ubriacava appena poteva, nonostante tutte le minacce del capitano. Pedro, veramente, era questo l'uomo che gli ispirava minore avversione. Per Pedro, egli era Manfredo Vatel, il passeggero dello sparviero, il nipote del padrone, colui davanti al quale il capitano si inchinava. Una fama di crudeltà e di ipocrisia lo aveva preceduto sullo yacht, tanto che era facile comprendere che per tutte queste diverse ragioni una barriera insormontabile sarebbe sempre esistita fra loro due. Quanto all'equipaggio, Carlo non ne conosceva i componenti più del primo giorno. Egli, rispettando gli ordini di Nichols, non si era mai avventurato al posto dell'equipaggio e non era disceso nella sala delle macchine. Ma non aveva potuto fare a meno di scorgere qualcuno di quei marinai, vero bestiame umano, guidato a colpi di bastone dal capitano, e quelli che aveva veduti gli avevano fatto tutti la medesima impressione. Erano individui accuratamente selezionati. Il torso nudo, essi rivelavano splendide costituzioni di uomini forti. Erano esemplari magnifici della razza umana, ma i loro gesti lenti e i loro sguardi inespressivi disonoravano la loro atletica bellezza. Obbedivano passivamente agli ordini, senza tradire mai il minimo sentimento. Non parlavano mai tra loro, e nessun grido e nessun canto rivelava la loro presenza. Lo si sarebbe detto un equipaggio di muti. Carlo sentiva pesare su di essi un impenetrabile mistero e ne era atterrito. Quel silenzio, quel loro eterno mutismo, lo turbavano profondamente. Quel giorno Bonard era rimasto chiuso nella sua cabina più del consueto. Saltò dalla cuccetta e uscì sul quadrato. L'aria e la luce erano adesso divenuti un bisogno per lui. Nel raggiungere il ponte, vide Pedro intento a riparare un copertone al sommo della scala e gli si andò a mettere accanto. L'uomo lo guardò e gli sorrise. «Sempre al lavoro, eh?» Pedro abbandonò il copertone e accese la pipa. «Che volete? Quel che c'è da fare non si fa da solo!» E scosse il capo con rassegnazione. «A proposito», disse con indifferenza Bonard, che lo aveva avvicinato col proposito di farlo parlare, «avremo fra poco l'occasione di muovere un poco le gambe, se Dio vuole. Immagino che lo sparviero farà scalo assai presto per rinnovare la sua provvista di carbone». «Se dovesse gettarla ancora a Lisbona, vi farebbe piacere di rivedere la vostra città?» «Lisbona!» Pedro aveva pronunciato la parola con una specie di estasi, come se gli avesse ricordato la sua infanzia, la giovinezza. Tutto un mondo scomparso di persone care. Ma subito il suo volto si era oscurato. «Oimè, non toccheremo Lisbona. Lo sparviero non farà scalo che fra 5 o 6 giorni a Dakar». Le provviste dello yacht permettono di ridurre al minimo le fermate. Del resto, tutto ciò ha pochissima importanza per me e per voi. Anche se lo sparviero avesse gettato l'ancora a Lisbona, mi sarebbe stato impossibile scendere a terra. Carlo trasalì. «Ma voi potrete scendere a Dakar, suppongo». «Ma no, il capitano non vuole». Un senso di ribellione sorse nel giovane, facendogli perdere la calma che si era imposta. «Come? Col pretesto d'una consegna incomprensibile, voi siete condannato a vivere eternamente su questo ponte in compagnia di Sanchez? È inammissibile». «Ebbene, io vi garantisco che se anche dovessero impedirmelo con la forza, lascerò lo yacht e scenderò a terra non appena gettata l'ancora». Pedro sorrise con amara indulgenza. «E se il capitano Nichols ve lo proibisse? Egli ha qui un'autorità che voi non avete ancora, sapete?» Dallo sguardo del marinaio, Bonard comprese d'essersi acquistata la sua amicizia e non volle nascondergli il proprio pensiero. D'altronde, era ancora troppo eccitato per dominarsi. «Se me lo proibisce, scenderò a terra lo stesso e non risalirò a bordo tanto presto, siatene sicuro». «E se vi fosse impossibile servirvi del canotto?» «Mio caro», fece Bonard senza esitare, «voi non sapete che io sono campione di nuoto e che una traversata per quanto lunga non mi spaventa». Il portoghese rise. «Oh sì, anch'io so nuotare e vorrei misurarmi con voi per dimostrarvelo. Eppure mi guarderei bene dal gettarmi in acqua davanti a Dakar». «E perché? La potenza di Nichols ha un limite». «Quella del capitano Nichols forse, ma non quella dei denti dei pescicani». Bonard si sentì fremere, ma non ebbe il tempo di ringraziare l'uomo per la preziosa informazione che gli aveva data e che egli aveva assai probabilmente salvata la vita, perché vide Nichols avvicinarsi. Temendo che avesse udito il discorso, Carlo si preparò ad affrontarlo, ma il capitano, senza neppure prestare attenzione a Pedro, che si era di nuovo curvato sul suo lavoro, invitò Bonard a seguirlo nella sua cabina e, senza altre spiegazioni, gli voltò le spalle e cominciò a scendere la scala d'un passo mal sicuro e vacillante. Carlo lo seguì meravigliato. Era quella la prima volta che lo vedeva, sia pure leggermente, ubriaco. Dopo aver richiuso la porta della cabina, Nichols fissò lungamente Carlo con una luce torva nello sguardo. Poi cadde di peso sul divano e continuò a tacere. Bonard si chiedeva se fosse soltanto l'ubriachezza a operare in lui, quando la voce di Nichols risuonò lenta e spezzata. «Io ignoro le vostre intenzioni, caro Vatel, e non so neppure del resto quali siano i progetti del padrone a vostro riguardo. Ma per conto mio posso dirvi che in certi momenti questa vita mi pesa terribilmente. Essere eternamente sorvegliato, spiato, senza aver mai un minuto di calma e di riposo, è spaventoso. E tutti quelli che lavorano per lui si trovano nelle medesime condizioni. Eppure, credetemi, io vorrei mille volte essere al posto di Trepà, anche se arrischia la vita a ogni istante, che non al mio. Su questo maledetto yacht del malaugurio». Carlo era stupefatto. Non aveva mai veduto il capitano in quello stato. Era sincero o faceva la commedia per tendergli chissà quale tranello? «Mi fate stupire», disse con dolcezza. «Non avrei mai creduto che la vita a bordo dello Sparviero vi pesasse tanto. Ma in tal caso perché non ve ne andate? Non mancano capitani di lungo corso a Zipak, potrebbe facilmente sostituirvi». Nichols continuava a guardarlo con l'occhio fisso, quasi non comprendesse una sola delle sue parole. Quando riprese a parlare, la sua voce s'era fatta lamentosa. «Non posso abbandonare questo battello. Mi ucciderebbero se soltanto lo tentassi». «Ma chi?» «Loro. Tutte queste canaglie di cui debbo servirmi. Bisogna credere che abbiano ricevuto una consegna a quei porci. Può darsi che siano animati da un sentimento di vendetta. Voi ne avete fatti gettare a mare parecchi». «Io non ne ho ucciso nessuno. È Zipak che li ha uccisi, sì, lui, tutti». Il terrore di Nichols era visibile e non poteva essere finto. Bonard doveva comprendere assai più tardi quanto esso fosse profondo e paralizzante. In quel momento era possibile indurre il capitano a dir di più. Si era accasciato e i suoi occhi avevano perduto ogni bagliore di intelligenza. Carlo volle fare tuttavia un tentativo. «Quando arriveremo a Dakar?» chiese a voce alta, battendo sulle parole. Nichols lo guardò e fece uno sforzo. «Esattamente non posso dirvelo adesso. Fra 3 o 4 giorni. Lo sparviero non ha fretta e io preferisco non incontrare i piroscafi regolari che servono le coste occidentali dell'Africa». «Allora, fra 3 o 4 giorni riprenderemo contatto con la terraferma?» Il capitano ebbe una specie di sussulto e si agitò, ma tacque. Il suo occhio fissava ora Bonard come se lo scrutasse. «Spero che mi sarà permesso di visitare la città, non è vero? Io non conosco Dakar e neppure l'Africa del resto». Aveva scandito le sillabe, quasi avesse parlato a un sordo, e attese. L'effetto superò le sue previsioni. Nichols si sollevò di colpo. «Che cosa? Abbandonare lo sparviero? Andare a terra? No, non ci pensate neppure!» Il tono era categorico, la decisione irremovibile. Bonard gli si parò di fronte. «E se io voglio scendere? Che diritto avete voi di darmi degli ordini ed impedirmelo? State attento, un giorno potrei farvene pentire». In fondo, Carlo mancava di convinzione. Aveva giocato la sua carta, tentando di intimidire il capitano in un momento in cui l'alcol lo rendeva debole, ma non sperava molto in quel tentativo. Nichols, completamente padrone di sé, lo fissò con freddezza. «Voi non scenderete a terra, perché io ho ricevuto l'esplicita consegna di impedirvelo a qualunque costo e non ho altro da dirvi». Lo sforzo cerebrale fatto esaurì l'energia fittizia di quell'uomo ed egli ricadde sul divano in preda a una leggera ebetudine, con l'occhio perduto nel vuoto, senza più vedere il suo ospite. Carlo comprese che sarebbe stato inutile ogni altro tentativo e uscì dalla cabina, in preda a un turbamento che non cercava di nascondere. Una sorda e terribile collera lo invase e quando fu chiuso nella sua cabina dovette fare un enorme sforzo su se stesso per impedirsi di fracassare tutto attorno a sé. Tanto il bisogno di esplodere lo spingeva. Riuscì tuttavia a contenersi e si gettò fremente sulla cuccetta. Prigioniero! Era prigioniero di quella gente e andava verso chissà quale destino.